Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 13 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La Francia è diventata il secondo paese esportatore al mondo di armi e le esportazioni dell'Italia sono quasi raddoppiate. I dati si trovano nell'ultimo rapporto del SIPRI, l'Istituto per le Ricerche sulla Pace di Stoccolma. Ve lo metto nei canali Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Quello che viene fuori è che negli ultimi 5 anni il volume dei trasferimenti di armi nel mondo, cioè le vendite e le consegne di armi da un paese all'altro, è rimasto più o meno lo stesso dei 5 anni precedenti, ma ci sono state comunque alcune grandi variazioni. Come dicevamo prima, la Francia è diventata il secondo paese esportatore superando la Russia, che ha dimezzato le sue esportazioni di armi a causa soprattutto della guerra in Ucraina. Di fatto le ha usate più internamente piuttosto che esportarle. Al primo posto, invece, sono rimasti gli Stati Uniti. Entrando nel dettaglio dei numeri, secondo i dati SIPRI, nei 5 anni tra il 2019 e il 2023, rispetto ai 5 anni precedenti, i trasferimenti di armi sono calati di poco, del 3,3%. Se guardiamo i singoli paesi, però, gli Stati Uniti hanno aumentato le loro quote rispetto al totale, passando ad avere il 34% delle esportazioni ad averne il 42%. La Francia è passata ad avere il 7,2% delle esportazioni globali ad averne l'11%. La Russia, invece, è passata dal 21% all'11%, poco meno della Francia. Il quarto e il quinto esportatore di armi al mondo sono la Cina e la Germania, che hanno entrambe perso qualche punto percentuale, mentre l'Italia è il grande paese esportatore di armi che cresce di più in assoluto. È passata dal 10° al 6° posto tra i maggiori esportatori di armi, con un aumento delle esportazioni dell'86% tra un quinquennio e l'altro. Come spiega il Post, la guerra in Ucraina ha cambiato notevolmente le cose anche dal lato dei paesi importatori. Il rapporto del SIRPI arriva al 2023, quindi la guerra nella striscia di Gaza, iniziata a ottobre, ha un ruolo trascurabile. La maggior parte dei paesi europei sta aumentando le proprie spese per la difesa e questo fa sì che le importazioni di armi siano aumentate del 94% tra un quinquennio e l'altro. Ovviamente l'Ucraina è diventata il più grande importatore di armi in Europa e uno dei massimi importatori di armi al mondo. Se si guarda l'intero quinquennio 2019-2023, l'Ucraina è passata dall'avere lo 0,1% delle importazioni mondiali al 4,9%. Aumentando più di 60 volte la quantità di armi acquistata. Ma se si guarda soltanto all'anno 2023, l'Ucraina è stata di gran lunga il più grande importatore di armi al mondo. I principali paesi importatori di armi sono stati l'India, con il 9,8% delle importazioni mondiali, l'Arabia Saudita, il Qatar, l'Ucraina e il Pakistan. L'area del mondo che ha importato più armi è l'Asia, dove però il livello delle importazioni è sceso del 12% rispetto al quinquennio precedente. Questo soprattutto perché la Cina ha ridotto notevolmente le sue importazioni di armi, una riduzione del 44%, man mano che aumentava la sua capacità tecnologica di costruirsele internamente. Al tempo stesso, il Giappone ha aumentato le sue importazioni del 155%, in linea con le politiche di progressivo riarmo del suo governo. Lunedì sera Presa Diretta ha mandato in onda un servizio sulla sanità che, se non avete visto, vi consiglio di andare a guardare. Il servizio parte con un'indagine sugli ambulatori a pagamento, nati per decongestionare il pronto soccorso degli ospedali, sui medici pagati con un gettone di presenza per sopperire la carenza di organico delle strutture pubbliche e sulle analisi effettuate nei laboratori privati per saltare liste d'attesa di mesi e mesi, e si concentra su una domanda. La sanità italiana si sta trasformando in una società per azioni? La parte che però ho trovato più interessante e che personalmente non conoscevo è l'attività che viene svolta da SOS Liste d'Attesa, un'organizzazione che riunisce diverse realtà tra associazioni ed enti attivi sul territorio che aiuta le persone che non riescono ad ottenere nei tempi stabiliti dalla legge la possibilità di fare gli esami prescritti dai propri medici. Ho sentito Filippo Cardaci, che è uno dei responsabili della provincia di Varese di questa realtà, per chiedergli di spiegarcela meglio.
Allora, in realtà gli sportelli soft liste d'attesa inviano semplicemente una PEC in nome per conto del cittadino che in qualche modo non è riuscito ad ottenere le prestazioni sanitarie che gli sono state prescritte, quindi o perché gli è stato detto che le liste di attesa sono chiuse o bloccate e che comunque quindi non è riuscito a prendere un appuntamento, oppure nel caso in cui gli sia stato fissato un appuntamento oltre i termini previsti, previsti dalla legge. Quindi inviamo una PEC alla SST di competenza chiedendo al RUA, che è una figura che esiste all'interno della SST e che si dovrebbe occupare di smaltire le liste di attesa e si deve attivare affinché sia trovato un posto alla persona nella, nei termini previsti dalla legge, e quindi noi semplicemente inviamo una PEC per conto del cittadino, e devo dire che fino ad oggi le risposte sono state quasi tutte positive, anche se con alcune criticità.
Quello che ho scoperto e che non sapevo è che la legge prevede determinate tempistiche per effettuare gli esami che la sanità pubblica è obbligata a rispettare. A determinare queste tempistiche è il codice identificativo che il medico mette sull'impegnativa che ci dà quando dobbiamo prenotare gli esami. Le classi di priorità previste nel Piano Nazionale di Governo delle liste d'attesa presenti sul sito del Ministero della Salute sono queste. Classe U, che vuol dire urgente, sono prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e comunque entro 72 ore. Poi c'è la classe B, breve, sono da eseguire entro 10 giorni. La classe D sta per differibile, sono da eseguire entro 30 giorni per le visite ed entro 60 per gli accertamenti diagnostici. E poi c'è la classe P, programmata, che sono prestazioni da eseguire al massimo entro 120 giorni. Di fatto tutte le aziende pubbliche sanitarie sono obbligate a rispettare queste tempistiche, quindi se quando prenotate gli esami non lo fanno, avete due strade: o inviare voi stessi una PEC al direttore sanitario, oppure rivolgervi a realtà come SOS Liste d'Attesa. Oltre, se posso darvi un suggerimento, che se ne conoscete, rivolgervi a giornalisti locali e chiedere che venga denunciato pubblicamente il mancato rispetto della legge. Mi piace pensare che anche a questo serva il giornalismo, come presidio di democrazia. Ieri pomeriggio il Parlamento europeo ha dato l'ok definitivo all'Energy Performance of Building Directive. Di fatto sono le nuove regole per ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas a effetto serra del settore edilizio. La giornalista di Milano Finanza Rossella Savoiardo, che è qui con me, ne ha scritto spiegando anche che per diventare legge la direttiva dovrà ora essere approvata formalmente anche dal Consiglio dell'Unione Europea. Intanto però, Rossella, spieghiamo bene, partendo dai dati sui consumi ed emissioni, qual è lo scenario?
Sì, certo. Innanzitutto bisogna dire comunque che siamo già in campagna elettorale, quindi dobbiamo capire se prima la normativa, la direttiva, arriverà effettivamente ad essere ratificata con questo testo. Ci tenevo un po' a precisarlo. I numeri, che cosa ci dice l'Unione Europea? L'Unione Europea ci dice che effettivamente gli edifici di tutto il blocco dei 27 membri è responsabile del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra. L'Italia ovviamente anche in questo caso è campione in senso negativo, perché siamo uno dei paesi con il parco di edifici, diciamo, più energivori, e da una prima stima che, diciamo, stanno arrivando adesso in queste ore, gli esperti ci dicono che quelli che sicuramente potrebbero essere inclusi sono circa un numero come 5 milioni di edifici su tutto il territorio nazionale.
E dai questo numero, perché allora andiamo a spiegare cosa prevede la nuova normativa.
Esatto, come dicevi tu, effettivamente l'obiettivo è quello di andare a ridurre l'impatto energetico, l'impatto, diciamo, delle emissioni dei gas serra degli edifici, perché in effetti non ci si pensa sempre che siano le industrie a inquinare di più, mentre invece non si tiene conto che effettivamente invece l'immobiliare, diciamo il settore dell'edilizio, è uno invece dei più energivori di tutti, uno dei più inquinanti. Paletti: entro il 2030 bisognerà ridurre le emissioni e l'obiettivo di neutralità climatica è al 2050. un po' il modus operandi dell'Unione Europea, come quello dell'ultimo periodo, è quello di definire dove bisogna arrivare, lasciando discrezionalità ai paesi su come arrivarci. Quindi che cosa ci dice l'Unione Europea? Per esempio, sugli edifici residenziali bisognerà entro il 2030 tagliare, garantire una prima riduzione che la stabiliscono intorno al 16%, si parla del 20-22% entro il 2035. Cambia un po' per i settori non residenziali, perché dovranno arrivare per esempio al 26% entro il 2033. Cambia ancora, e questo è molto importante, per gli edifici storici, perché per gli edifici agricoli e storici vi è un'esenzione. Questo è molto importante se si pensa al patrimonio culturale e
architettonico.
Esatto, del nostro paese, perché se pensi a Milano, Roma, Firenze, tutto il centro storico sono tutti edifici storici. Quindi effettivamente l'Italia poi si potrebbe muovere in questo senso, e questo andrebbe molto a sgravare il lavoro che bisognerà compiere entro il 2030.
Al di là di quelli storici, invece, quelli che si trovano a metà, penso, non so, al mio palazzo che è degli anni 80, cioè queste regole varranno solo per le nuove costruzioni o appunto anche palazzi come il mio dovranno adeguarsi?
Dovranno tutti adeguarsi, e il come non è ancora chiaro, perché come ti dicevo ogni paese deciderà come adattarsi, quindi bisognerà poi capire. Sicuramente ci sarà un tavolo di lavoro tra il governo e le istituzioni competenti, o comunque sia le associazioni di categoria, che andranno a definire step by step come bisognerà farlo.
Nell'articolo fai un focus anche sulle caldaie. Io ho fatto da poco la revisione, il tecnico che è venuto a casa mi ha detto: guarda che qua c'è la deroga che ogni anno viene fatta, però a breve ti troverai obbligato a cambiarla. Cosa dice la normativa europea?
Bisognerà progressivamente anche qui eliminare. La normativa dice che bisognerà decarbonizzare i sistemi sia di riscaldamento che di raffreddamento, e bisognerà farlo entro il 2040. Questo è uno step un po' più di lungo periodo. A partire però dal 2025 sarà vietata la concessione di sovvenzioni per le caldaie autonome a combustibili fossili, mentre invece per le caldaie che sono a metà, quindi un po' più sull'energia rinnovabile, meno sui combustibili fossili, ci saranno gli incentivi finanziari continueranno ancora per qualche anno.
Informatevi. Se siete arrivati fin qua vuol dire che siete davvero degli ascoltatori di Notizia Colazione, quindi avete portato il podcast in 34esima posizione su Spotify. Se non lo avete fatto, a questo punto io ve lo ricordo perché sta funzionando. Cliccate su segui, cliccate sulla campanellina e mettete 5 stelle e vediamo se sale ancora di classifica. Detto ciò, queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie e mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.